l'immutabile fede di Dio. Dichiarata la sua missione nel 1863, Bauline cominciò a elaborare un tema già anticipato nel libro della certezza, il rapporto fra il volere di Dio e il processo evolutivo attraverso il quale le capacità spirituali e morali latenti nella natura umana trovano espressione. Questa esposizione occuperà un posto centrale nei suoi scritti per gli altri 30 anni della sua vita. La realtà di Dio, egli afferma, è e sempre resterà inconoscibile. Qualunque attributo il pensiero umano possa ascrivere alla natura divina, si riferisce solo all'esistenza umana ed è il prodotto di uno sforzo umano inteso a descrivere esperienze umane. Lontano, ben lontano sia dalla tua gloria ciò che l'uomo può affermare di te o attribuirti, o la lode con cui può glorificarti. Qualsiasi dovere tu abbia imposto ai tuoi servi di esaltare al massimo la tua maestà e la tua gloria, non è che un segno della tua grazia verso di loro, perché possano ascendere allo stadio conferito al loro più intimo essere, lo stato di conoscere se stessi. A ogni cuore sottile e illuminato è evidente che Dio, essenza inconoscibile, essere divino, è immensamente al di sopra di ogni attributo umano, come esistenza corporea, ascesa e discesa, egresso e regresso. Lungi dalla sua gloria, qualsiasi cosa lingua umana possa adeguatamente cantare in sua lode o cuore umano, comprendere del suo insondabile mistero. Egli è ed è sempre stato celato nell'eternità antica della sua essenza e resterà eternamente nascosto nella sua realtà alla vista degli uomini. Ciò che l'umanità percepisce quando si rivolge al creatore dell'esistenza sono gli attributi o le qualità legate alle ricorrenti rivelazioni di Dio. E poiché la porta della sapienza dell'antico dei giorni è chiusa a tutti gli esseri, la sorgente della grazia infinita ha fatto sì che dal regno dello spirito apparissero, nella nobile forma del tempio umano, le luminose gemme della santità e manifestate a tutti gli uomini impartissero al mondo i misteri dell'essere immutabile e narrassero gli arcani della sua essenza imperitura. Tutti questi specchi purissimi sono esponenti sulla terra di colui che è l'orbe centrale dell'universo, la sua essenza e il suo fine ultimo. Da lui scaturiscono la loro sapienza e il loro potere, da lui deriva la loro sovranità. La bellezza del loro sembiante non è che un riflesso della sua immagine, la loro rivelazione un segno della sua gloria immortale. Le rivelazioni di Dio non differiscono per alcun aspetto essenziale le une dalle altre, ma i bisogni mutevoli delle varie epoche hanno richiesto che ciascuna desse risposte uniche. Questi attributi di Dio non sono e non sono mai stati concessi specialmente a certi profeti e negati ad altri. Anzi, tutti i profeti, gli eletti, i santi e i messaggeri prescelti di Dio sono senza eccezione portatori dei suoi nomi e personificazioni dei suoi attributi. Differiscono soltanto nell'intensità della rivelazione e nella relativa potenza della luce. Gli studiosi delle religioni sono ammoniti a non permettere che dogmi teologici o altri preconcetti li portino a fare discriminazioni fra coloro che Dio ha adoperato come canali della sua luce. Attenti o credenti nell'unità di Dio, a non essere tentati di fare alcuna differenza fra le manifestazioni della sua causa, o discriminare i segni che hanno accompagnato e proclamato la loro rivelazione. Questo è indubbiamente il vero significato dell'unità divina, se siete di quelli che comprendono e credono in questa verità. Siate certi, soprattutto, che le opere e le azioni di ognuna e di tutte queste manifestazioni di Dio, anzi, qualsiasi cosa appartenga a loro o essi manifestino in avvenire, sono tutte cose ordinate da Dio e tutte riflettono la sua volontà ed il suo intento. Baha'u'llah paragona gli interventi delle rivelazioni divine al ritorno della primavera. I messaggeri di Dio non sono semplici maestri, sebbene questa sia una delle loro principali funzioni. Lo spirito delle loro parole e l'esempio della loro vita hanno la capacità di spingersi alle radici delle motivazioni umane e di produrre trasformazioni fondamentali e durature. La loro influenza apre nuovi reami di comprensione e di conquiste. E siccome non può esservi nessun legame di diretta comunicazione per unire l'unico vero Iddio alla sua creazione, e nessuna somiglianza può mai esistere fra il transitorio e l'eterno, il contingente e l'assoluto, egli ha comandato che in ogni epoca ed in ogni dispensazione un'anima pura e senza macchia si manifesti nei regni della terra e del cielo. Guidate dalla luce dell'inestinguibile guida ed investite di suprema sovranità, sono incaricate di servirsi dell'ispirazione delle loro parole, delle effusioni della loro infallibile grazia e della brezza santificatrice della loro rivelazione, per purificare ogni cuore desideroso ed ogni spirito ricettivo dalla patina e dalla polvere delle cure e delle limitazioni terrene. Allora, e soltanto allora, il peggio di Dio, latente nella realtà dell'uomo, emergerà e pianterà il vessillo della sua rivelata gloria sulle vette dei cuori umani. Senza questo intervento dal mondo di Dio, la natura umana resta prigioniera dell'istinto e di inconsapevoli presupposti e modelli di comportamento predeterminati culturalmente. Dopo aver creato il mondo e tutto ciò che in esso vive e si muove, Dio scelse di conferire all'uomo l'esclusivo privilegio e la facoltà di conoscerlo e amarlo. Una facoltà che deve essere considerata come l'impulso generatore e lo scopo principale che contrassegna l'intera creazione. Nell'intima realtà di ogni cosa creata, egli ha diffuso la luce di uno dei suoi nomi e ne ha fatto il ricettacolo della gloria di uno dei suoi attributi. Ma nella realtà dell'uomo ha accentrato la radiosità di tutti i suoi nomi ed attributi, facendone lo specchio di se stesso. Solo l'uomo, fra tutte le cose create, è stato scelto per godere di un sì grande favore, di tale eterna munificenza. Però queste energie con le quali la sorgente della guida celeste ha arricchito la realtà dell'uomo sono latenti in lui, come la fiamma è celata nella candela e i raggi della luce sono potenzialmente presenti nella lampada. La radiosità di queste energie può essere oscurata dai desideri mondani, come la luce del sole può essere nascosta sotto la polvere e la patina che coprono lo specchio. Né la candela né la lampada possono accendersi senza aiuto e col loro solo sforzo. Né può mai riuscire possibile allo specchio di liberarsi dalla patina. È chiaro ed evidente che finché la lampada non sarà accesa, non si illuminerà, e che a meno che la patina non sia stata rimossa dalla superficie dello specchio, esso non potrà mai riprodurre l'immagine del sole, né rifletterne la luce e la gloria. «È giunto il momento», disse Baha'u'llah, «in cui all'umanità sono date le capacità e l'opportunità di vedere l'intero panorama del proprio sviluppo spirituale come un unico processo. Questo giorno è impareggiabile, perché è come l'occhio di ere e secoli passati, e come luce per le tenebre dei tempi. I seguaci delle differenti tradizioni religiose, da questo punto di vista, devono sforzarsi di comprendere quella che egli chiamava l'immutabile fede di Dio e di distinguere il suo impulso spirituale centrale dalle leggi e dai concetti mutevoli rivelati per rispondere alle esigenze della società umana in perenne evoluzione. I profeti di Dio dovrebbero essere considerati dei medici, il cui compito è quello di curare il benessere del mondo e dei suoi popoli, e per mezzo dello spirito dell'unicità, guarire la malattia di un'umanità divisa. Nessuno ha il diritto di dubitare delle loro parole e di criticare la loro condotta, poiché essi sono gli unici che possono pretendere di avere compreso il paziente e di aver diagnosticato esattamente i suoi mali. Nessuno, per quanto perspicace, può mai arrivare alle vette raggiunte dalla saggezza e dalla comprensione del medico divino. Nessuna meraviglia, perciò, se il rimedio prescritto dal medico d'oggi non è identico a quello che è stato prescritto prima. Come potrebbe essere altrimenti, quando i mali che affliggono il sofferente necessitano ad ogni fase della malattia un rimedio speciale? Così, ogni qualvolta i profeti di Dio hanno illuminato il mondo con la radiosità sfolgorante della stella mattutina della sapienza divina, essi hanno invariabilmente chiamato i suoi popoli ad abbracciare la luce di Dio coi mezzi più idonei alle esigenze del tempo in cui essi sono apparsi. A questo processo di scoperta non deve dedicarsi solo il cuore, ma anche la mente. La ragione, afferma Baha'u'llah, è il più grande dono di Dio all'anima, un segno della rivelazione del Signore sovrano di tutto. Solo liberandosi dai dogmi religiosi e materialistici ereditati, la mente può intraprendere un'esplorazione indipendente del rapporto fra la parola di Dio e l'esperienza umana. In questa ricerca, uno dei maggiori ostacoli è il pregiudizio. Avverti gli eletti dell'unico vero Dio di non giudicare con occhio troppo critico i detti e gli scritti degli uomini. Si avvicinino essi piuttosto a questi detti e a questi scritti con uno spirito di schietta comprensione e di affettuosa simpatia.